E rieccoci con il nostro spazio dedicato alle dirette. Adesso andremo a parlare dei diritti delle persone trans e sappiamo che appunto le persone trans in Italia sono già fortemente discriminate e con il governo Meloni la questione sta scendendo a picco, dall'attacco al centro medico ospedaliero del Careggi di Firenze all'aumento del costo del farmaco Sandrena. Insomma, i diritti delle persone trans sono sempre più sotto attacco. Ne andiamo a parlare adesso con Elisabetta di Genderlens. Ciao Elisabetta, ci puoi sentire?
Ciao, buongiorno, sì, vi sento. Buongiorno a todos.
Buongiorno. Ecco, la notizia che riportavamo già dai microfoni settimana scorsa, andiamo a riprendere il comunicato che è stato lanciato da Movimento Identità Trans, a cui Genderlens ha sottoscritto, che è un comunicato che appunto diciamo nato in risposta al tavolo indetto da i ministri Roncella e Schillaci, tavolo tecnico, a cui appunto è stato risposto che vado a proprio prendere le parole del comunicato: come associazioni collettivi di persone transgender e loro alleate apprendiamo con perplessità la comunicazione congiunta dei ministri Schillaci e Roncella volta a definire in modo verticale e centralizzato i protocolli e le linee guida per l'accesso ai percorsi di affermazione di genere delle persone giovani trans e non binarie. È fondamentale sottolineare che l'istituzione del tavolo tecnico governativo volto a vagliare tali percorsi, pur a fronte delle recenti azioni politiche e mediatiche promosse da chi tenta di suggerire la pericolosità di tali percorsi salvavita, non ha visto al momento alcuna interlocuzione con quelle realtà associative che da decenni si occupano della salute delle persone trans. Ecco, proprio per questo vogliamo interloquire con una di queste realtà. Quindi Elisabetta, ti chiederei appunto innanzitutto di introdurci qual è il lavoro di Genderlens e di raccontarci appunto di questo.
Allora, magari una breve introduzione su chi siamo, perché credo che sia necessaria. Allora, Genderlens è un'associazione, io sono una delle persone cofondatrici, è nata nel 2021 come associazione, ma come progetto Genderlens lavora già sul territorio, su tutto il territorio italiano già dal 17, ed è nata proprio dall'incontro di alcune famiglie, allora poche famiglie, che avevano bambini o persone adolescenti che non si identificavano per identità o per comportamento, diciamo, ritenuto non conforme dalla famiglia o dalla società nel genere assegnato loro alla nascita, quindi non rispettavano i ruoli imposti, cioè tutto, genitori che si trovavano di fronte a genitorialità appunto in attesa in qualche modo, e che non avevano nessuno strumento per poter capire cosa stava succedendo, nel senso, lasciate sole dalle istituzioni, pensavano di avere un problema personale, non di trovarsi di fronte, come poi dopo si è evidenziato, a un fatto politico di una portata ben diversa. Insieme questi genitori hanno incontrato, diciamo, delle persone professioniste, una in particolare che è stata la persona che ha fondato il progetto Genderlens, la nostra antropologa culturale Michela Mariotto, che ha fatto un lavoro preziosissimo di ricerca e di studio proprio sull'infanzia e sull'infanzia trans e la genitorialità in qualche modo che incontrava questo tipo di esperienza. Nel tempo ovviamente l'associazione si è implementata tantissimo ed è diventata, possiamo dire, un punto di riferimento, molto il più importante punto di riferimento in Italia quando si parla di infanzia, di adolescenza trans o di genere diverso. Sono tanti nomi comunque che per indicare comunque giovani persone che rompono la norma di genere, no? In qualche modo, o per identità o per comportamento. Non è un percorso uguale per tutte, ognuno la esprime, diciamo, nella propria unicità. Cosa posso dirti di più? Quello che facciamo noi è, credo, di fondamentale importanza, l'abbiamo visto, non essendo proprio territorialmente situata come associazione, cominciamo adesso, abbiamo aperto da poco tempo uno sportello in presenza a Bologna, tra poco ne apriremo uno a Roma e possibilmente anche a Torino. Siamo abbiamo creato una rete di genitori, di famiglie, e per famiglie intendo non soltanto la famiglia tradizionale, ma tutti i tipi di famiglie. Fra le nostre persone associate ci sono anche molte famiglie omogenitoriali, ma anche famiglie single, famiglie persone separate, cioè c'è un universo quando parliamo di genitorialità e comunque di famiglie.
Certo, è sempre molto anche bello vedere come poi le reti, diciamo, delle famiglie...
Fare rete. Esatto,
no? Anche delle famiglie non di sangue, ma delle famiglie intese come comunità, riescono anche a sopperire le lacune, no, del nostro sistema welfaristico. No, ecco, proprio su questo vorrei chiederti. No, dimmi pure.
No, ti dicevo soltanto, aggiungevo soltanto una cosa che per noi è fondamentale, cioè l'associazione è di genitori, ma è anche di giovani persone queer, trans, non binarie, che comunque sono parte determinante dell'associazione, come lo sono le persone professioniste che collaborano con noi. La maggior parte sono persone proprio queer o trans, che comunque fanno anche ricerca e con noi fanno formazione dove è possibile farla, soprattutto partendo dalle famiglie, dalle istituzioni, ma soprattutto nelle scuole, ma anche nella sanità, di cui c'è molto bisogno. Certamente la condizione socio-economica è fondamentale rispetto a tutto questo, perché manca un supporto, cioè vi è comunque sempre un... No, scusa, ti ho interrotto, magari volevi fare una domanda.
Ma concludi tranquillamente, poi procederemo.
Allora, no, quello che volevo dire è che mancano, c'è una completa assenza di leggi che tutelino l'infanzia e l'adolescenza. Queste infanzie non hanno nessuna tutela. Ma quello che c'è, che è molto grave, è che c'è una continua invalidazione, soprattutto adesso che se ne parla tanto di più, ma se ne parla sempre peggio, nel dibattito pubblico, di tutte le questioni che riguardano i diritti e la visibilità di queste giovani persone, perché l'unica cornice in cui vengono raccontate è quella o della pornografia del dolore, del pietismo, o comunque è riconosciuta come un'esperienza che sia patologica, e adesso con quello che sta succedendo anche fortemente psichiatrica, perché vuole tutto inserito in un contesto medico, per cui la mancanza di una strategia nazionale, di azioni politiche ben precise che siano state fatte anche prima, si sente che siamo stati completamente abbandonate rispetto anche ai governi precedenti, ma adesso ovviamente è peggiorativa, perché non abbiamo niente a cui poterci in qualche modo riferire, politiche sociali e strutturali assenti, soprattutto la anche soprattutto socio-economiche, perché se non hai la possibilità non puoi spostarti. I centri di assistenza o comunque i centri dedicati sono pochissimi, e diciamo che si sono attaccati al Careggi, perché il Careggi è l'unico centro in cui danno, nei casi che necessitano, i sospensori della povertà per
ecco, noi infatti riallacciamoci appunto proprio a questo che stavi dicendo, no? Tra le varie lacune enormi che appunto il nostro sistema welfaristico presenta, c'è una scarsità totale o semitotale dell'accompagnamento nei percorsi di affermazione, no? Correggimi se sbaglio, delle persone trans, delle soggettività trans, soprattutto appunto dicevi anche nei primi anni evolutivi, preadolescenziali, no? E quindi appunto mi citavi anche l'ispezione al Careggi, che appunto è stata riportata a più voci, no, dalle varie realtà che avvocano per i diritti delle persone trans come un attacco diretto, no? Se hai voglia appunto di soffermarti un attimo sull'importanza di questi centri nell'accompagnare i percorsi di affermazione di genere, quali sono le lacune che poi le persone effettivamente si trovano a dover affrontare e quali sarebbero invece le proposte anche che la vostra associazione riesce a mettere in campo?
Allora, ovviamente noi non siamo una forza politica e le proposte sono sotto gli occhi di tutti. Stiamo assistendo a dei tagli furibondi alla sanità pubblica, e questo incide, si attaccano per esempio al Careggi, quando abbiamo, cioè i numeri del Careggi rispetto ai sospensori della povertà sono veramente irrisori, cioè nel 23 parliamo di 26 prescrizioni di sospensori, di se non ricordo male 130 accessi, cioè cioè parliamo di numeri che sono veramente irrisori.
Ecco, ti interrompo solo velocemente per parlare anche con i nostri interlocutori. I sospensori di pubertà sono appunto, lo lascio spiegare a te, no? Quelli, i farmaci che vengono utilizzati.
Allora, i sospensori della pubertà non sono ormoni, sono farmaci come la triptorelina che vengono somministrati nei casi che li necessitano a giovani persone, non a bambini o bambine, parliamo di persone che in età adolescenziale, durante la pubertà, vedono il loro corpo cambiare in una direzione che a loro li fa stare molto male, perché hanno, non si riconoscono nel genere assegnato alla nascita, quindi hanno bisogno di avere un tempo sospeso in cui pensarsi in termini di genere. Tutto questo, su questi sospensori, sui bloccanti della pubertà, c'è una narrazione completamente distopica e carica di fake news fuorviante da parte dei gruppi anti-trans, ma anche del governo, del ministero e comunque delle forze di destra, ma non solo purtroppo, che raccontano una narrazione veramente molto sbagliata. Cioè non vengono dati a bambini e bambine, non vengono dati come se fossero caramelle, cioè vengono dati nei casi che li necessitano e con, ovviamente con un consenso informato. Ricordo che i sospensori, che i bloccanti sono usati in Italia, ma non solo, da decine di anni per altre condizioni, cioè per pubertà precoci, per esempio, per sospendere le pubertà precoci in bambini o bambine che hanno magari una mestruazione o eiaculazioni precoci a 6, 7, 8, 9 anni. Quindi parliamo di farmaci che vengono usati per altri contesti medici, cioè sono farmaci completamente reversibili che possono avere, come anche un'aspirina o per esempio può avere delle controindicazioni, ma sono farmaci che vengono dati sotto stretto controllo medico e non si dicono mai i rischi che si corre a non dare questi farmaci, perché i numeri ce lo dice la scienza, non lo diciamo noi, sono veramente alti di persone che tentano il suicidio, persone che abbandonano la scuola, persone che non sentendosi riconosciute per come sono, stanno molto male, giovani persone, adolescenti che non vengono rispettate nella loro vera identità, nell'identità in cui si sentono, che sentono propria. Questo è gravissimo, ci sono studi, fior fiori di studi, anche recentissimi, noi ne abbiamo pubblicato uno, nel senso che nel nostro sito è ricchissimo perché manca questo tipo di informazione. Traduciamo articoli scientifici, ma super accreditati, li mettiamo in italiano a disposizione proprio per far capire l'importanza che hanno i bloccanti per la pubertà, per esempio, ma non solo quello, tutta la narrazione che ci sta dietro all'esperienza trans, non binaria, e che in Italia viene assolutamente asfaltata in nome di posizioni ideologiche che anche di fronte a evidenze scientifiche le rifiuta, perché qua non si tratta di capire, si tratta di negare e volere rilasciare queste persone nell'invisibilità, senza diritti e marginalizzate.
Ecco, questo potremmo dire che è quello che il tavolo appunto sovramenzionato, il tavolo che è stato indetto da Schillaci e Roncella, è la posizione che questo tavolo esprime, no?
Certamente, ma io dico sinceramente non ci si aspettava tanto di diverso da questo governo, non ci si può aspettare aperture, non esistono aperture, com'è possibile? Noi abbiamo scritto alla fine gennaio abbiamo scritto una lettera aperta contro l'ispezione al Careggi, che abbiamo mandato al Presidente della Repubblica, al Ministro della Salute, al Presidente della Regione Toscana, cioè a una serie di, non abbiamo mai ricevuto risposta. Comunque abbiamo indirizzato questa lettera aperta che ha ottenuto l'adesione di oltre 2200 persone, collettivi, organizzazioni che hanno sottoscritto la nostra lettera. Abbiamo attivato una rete internazionale, perché questo stiamo facendo, perché è un lavoro importante. far conoscere quello che succede in Italia ad associazioni che collaborano con noi in Europa, ma anche fuori Europa, associazioni di genitori o comunque di enti, organizzazioni, mi riferisco al Messico, all'Uruguay, alla Spagna, al Nord America, cioè ad alcune nazioni del Nord America. Insomma, cerchiamo di collaborare e lavorare su questo, è importante uscire dall'Italia, perché qua purtroppo quello che gira, le notizie che vengono riportate sono fortemente manipolate, cioè il governo è appoggiato anche da media e stampa che fanno una narrazione come se fossero su un campo da calcio, non so, come fosse una competizione sportiva. Cioè il giornalismo invece dovrebbe valutare la qualità di quello che pubblica, perché è importante, ci sono le persone che si riconoscono in quell'esperienza che tu magari stai raccontando, e se la racconti male o se la racconti in modo fuorviante, quelle persone si sentono comunque sbagliate o comunque si sentono male rispetto a una narrazione, a un immaginario che non ti contempla mai. E se ti contempla, devi essere una persona sofferente, devi essere una persona che è malata, che ha il corpo sbagliato, tutti stigmi e comunque narrazioni fortemente invalidanti rispetto all'esistenza di queste persone. Un giornalismo ha una responsabilità, la sua responsabilità sta prima di tutto nel vedere cosa pubblicare e cosa no, fare una scelta oculata e assolutamente accertare quello che pubblica con delle, cioè vanno accreditate le fonti, non si può pubblicare copiando quello che pubblica un altro giornale magari dall'estero, così, o comunque le opinioni sono quelle che fanno l'opinionismo straccione in Italia, è quello che fa l'informazione. L'informazione dovrebbe veicolare conoscenza, veicolare divulgazione corretta. Questo non è. Quindi si crea un panico sociale, morale rispetto alla pubblica opinione su queste questioni, e anche sulle famiglie che sono terrorizzate, perché dicono allora questo, cioè c'è tutta una narrazione che comunque si impone in modo veramente molto pesante sulla pubblica opinione, sul fare. Cioè noi abbiamo famiglie che quando si rivolgono a pediatri, a medici di base, non sanno di che cosa stiamo parlando.
Ecco, cioè, allora tocca a noi ribaltare questa narrazione e riprenderci gli spazi di parola che ci vengono così, diciamo, vilmente tolti e sottratti. Ecco, su questo ti lascerei semplicemente dicendo se hai qualche riferimento che vuoi darci per seguire il vostro lavoro, qualche pagina da seguire, e altrimenti ti augurerei una buona giornata.
Allora, io vi invito, se ci sono delle famiglie in ascolto che vogliono mettersi in contatto con noi, di vedere il nostro sito, che è www.genderlens.org. Ci sono anche l'elenco dei contatti dove scrivere, alla nostra mail. È importante fare rete fra associazioni, ma anche fare rete fra persone che vogliono comunque informazioni. Genderlens lavora da anni sulla carriera alias, anche nelle scuole, sull'identità alias, anche in altri contesti come quelli sportivi, ludici. Noi lavoriamo da tanto tempo sulla carriera alias anche all'interno delle scuole primarie, cosa che difficilmente vengono menzionate, ed è molto importante, perché parliamo di persone piccole che magari hanno già fatto una transizione sociale, cioè si presentano con un'espressione di genere che non corrisponde al nome che hanno anagrafico, quindi c'è bisogno che la scuola comprenda e comunque faccia un percorso, perché qua si tratta sempre di concessioni che noi abbiamo, è sempre una questione di fortuna incontrare la persona sensibile, perché manca il contesto, mancano i diritti di fatto, e manca una conoscenza rispetto a tutto questo. La formazione è più che mai augurabile e necessaria.
Assolutamente. Ti ringraziamo moltissimo di questa intervista, e diciamo ai nostri ascoltatori che lasceremo tutti i riferimenti sul podcast che uscirà poi questo pomeriggio. Elisabetta, buon pomeriggio.
Grazie, buon lavoro anche a voi.
Grazie mille.
Arrivederci.